dovremmo essere in contatto con un compagno e rider. Ciao, ci senti?
Ciao, vi sento tutti chiaro.
Ciao, bene. Parliamo un po' della giornata di ieri. Ho fatto questa piccola introduzione riguardo al mondo del lavoro in Italia, la cui condizione peggiora di anno in anno, specialmente durante la pandemia, e il ruolo dei rider non è indifferente del lavoro richiesto ai rider negli ultimi anni. Però partiamo appunto da quello che è accaduto ieri in piazza, in cui, nonostante le celebrazioni del primo maggio talvolta sembrino stantie, ci sono ancora delle piccole scintille di conflittualità appunto dal mondo del lavoro, e come al solito i rider fanno sentire la propria voce riguardo alle proprie condizioni lavorative e rispetto anche alla propria conflittualità rispetto ai governanti di questa città, ai sindacati e coloro che determinano le condizioni stesse del lavoro.
Ieri ci tenevamo a farci sentire, proprio perché negli ultimi anni, a causa della pandemia, ma soprattutto a causa delle contrattazioni con le aziende portate avanti dai sindacati confederali, con le nostre condizioni di lavoro, anziché migliorare così come era stato promesso con le varie leggi, accordi e via dicendo, sono letteralmente peggiorate. E quindi ci tenevamo a portare una voce un po', dire, in contraddizione al messaggio che viene fatto passare dai sindacati confederali, e appunto far emergere quanto siamo costretti a vivere ogni giorno. Infatti, soprattutto per chi lavora per piattaforme come Glovo, Deliveroo e Uber, che per chi non lo sapesse, anche se in radio l'abbiamo detto tante volte, continuano a utilizzare dei contratti falsamente autonomi, che lasciano appunto all'azienda la possibilità di licenziare, decidere la paga e soprattutto determinare il tipo di lavoro e come deve essere svolto. Per chi appunto non lo sapesse, in queste compagnie le condizioni, il prezzo delle consegne si sta abbassando drasticamente, e soprattutto le aziende stanno inserendo all'interno delle app dei sistemi di controllo più pregnanti di quelli di cui, appunto, contro i quali protestavamo fin dal 2016. Riconoscimento facciale, quindi il rilevamento dei dati biometrici, dei sistemi punitivi che non danno la possibilità di appunto capire qual è il motivo del provvedimento disciplinare, e soprattutto delle distanze che stanno aumentando sempre di più, perché appunto in tutte le città la zona di consegno a seguito della pandemia si è ampliata fino alla cintura di Torino, o comunque fino alla periferia. Quindi alla luce di questo ci tenevamo a portare questa voce un po' in controcorrente, visto che comunque i media mainstream e anche i sindacati non perdono tempo per appunto lanciare dei trionfi tramite i loro comunicati e tramite appunto i loro momenti di contrattazione, ma tutto questo non è completamente vero. Così come non è vero che eravamo stati invitati al corteo del primo maggio da Filt CGL, anche perché appunto ci tenevamo a partecipare in modo autonomo e non dovendo indossare la pettorina della Filt, che è comunque la condicio sine qua non per appunto poter sfilare. Quindi tramite delle manovre eseguite con le nostre biciclette, a cui siamo tanto affezionati, siamo riusciti a... In realtà volevamo prendere la testa del corteo e presentarci davanti la banda. Per un qualche ritardo siamo arrivati nello spezzo, nella parte in cui appunto si trovavano le istituzioni. La risposta è stata una risposta violenta, ma violenta innanzitutto da parte del servizio d'ordine della CGL, così come da tante persone che sfilando erano completamente indifferenti rispetto appunto alle nostre istanze e a quello che stava succedendo, perché ovviamente siamo stati chiusi da tre cordoni di cenere attorno alla Galleria San Federico, e poi ovviamente le manganellate della Celere, gli sproloqui anche della Digos, che erano appunto volte a farci desistere dal dire la nostra, e appunto ci invitavano a non fare molto irruento, ad andare via, a girare i tacchi e andare via. Non abbiamo desistito, siamo riusciti appunto a portare i nostri contenuti, e se da una parte c'è stata una risposta violenta, come spesso accade a Torino, da parte della polizia, e se c'è stata una risposta violenta anche dal servizio d'ordine, c'è stata anche una buona solidarietà da parte di alcune dei partecipanti al corteo, che invece hanno iniziato a cantare dei cori insieme a noi, con i quali appunto invitavano il nostro ingresso all'interno del corteo e gridavano vergogna alla polizia. Con alcuni abbiamo avuto anche modo di scambiare due chiacchiere quando siamo entrati alla fine degli sproloqui delle istituzioni, dei vari sindacati e del vescovo in piazza con l'ospezione sociale. È comunque stato un bello scambio ed è bello vedere che ancora c'è qualcuno che è critico rispetto alle modalità sia di contrattazione che anche di stare in piazza delle strutture confederali.
Sì, infatti il momento del 1° maggio viene presentato dalle istituzioni come un momento di rappresentanza e di sfoggio. Non per nulla il sindaco Lo Russo dal palco addirittura ha parlato di aumentare i salari, così, con una formula magica che tutti sanno essere inesistente, una presa per il culo, perché il 1° maggio ci si deve fare belli appunto sul campo del lavoro, cosa che non è verosimile per gli andamenti del capitalismo, specie attraverso quelle che sono le leggi dello stesso partito di Lo Russo, cioè il Partito Democratico degli ultimi 20 anni. E la cosa più interessante è che però con la vostra manifestazione, attraverso peraltro il mezzo che vi porta a lavoro, la bicicletta, siete riusciti un po' a scardinare l'andamento di questo corteo, che si dà appunto come tendenzialmente pacificato, perlomeno nella sua prima parte, in cui ci sono le rappresentanze delle parti sociali, i sindacati, i governanti. Il fatto che si mostri in una certa maniera, scardinando anche il flusso a piedi, ma facendo irruzione magari con la bici, con il proprio mezzo di lavoro, magari fa sorgere il dubbio ai lavoratori che ancora partecipano a quel corteo, e quindi vi ha dato modo di averci a che fare, chi lo sa, appunto, magari stringere di alleanze anche con qualche rider tra il flusso del corteo. Però, a parte il 1° maggio, che è una manifestazione molto, molto particolare, mi interessava anche parlare in generale di quello che è negli ultimi anni il ruolo del rider. Hai ricordato che in realtà naturalmente i contratti continuano a essere completamente al ribasso, nonostante le retoriche perlomeno degli ultimi 3 anni. Ricordiamo che comunque il delivery in Italia, se non sbaglio, c'è dal 2014-2015, a Torino è iniziato con Foodora, è appena arrivata, sono arrivate anche subito le proteste. E diciamo che si sta evolvendo anche per degli articoli interessanti che mi hai mandato tu questo pomeriggio, rispetto a appunto che viene richiesto, come già anticipavi, un ruolo sempre più grosso del rider. Viene chiesto di pedalare di più, di arrivare nell'Interland, anche perché anche tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Blackout lo potranno verificare, si sta proprio evolvendo il ruolo del delivery. C'è una concentrazione di capitale, quasi un'organizzazione da fabbrica che si attua sopra le città, in cui a essere portato non è solamente il cibo dei ristoranti, ma addirittura la spesa, molto spesso delle spese pesanti portate in bicicletta. Quindi i supermercati si avvalgono dei rider, ma anche addirittura sta venendo fuori un format che è gestito completamente dai grandi marchi, che sono queste dark kitchen, che stanno venendo fuori specialmente a Milano, ma anche dark supermercati, chiamiamoli così, che sono in pratica delle cucine che non lavorano per il pubblico, ma lavorano semplicemente per dei rider che vanno a ritirare il cibo e portarlo. In pratica voi fareste parte di una catena di ingranaggio che sta diventando sempre più sofisticata. Anche a Torino iniziano a vedersi questi cambiamenti all'interno di quello che vi viene richiesto, quindi non solo ristoranti.
Sì, questi cambiamenti si vedono, li vediamo tutti i giorni sulla nostra pelle, così come appunto le Bright Kitchen, che altro non sono che uno strumento che viene finanziato, su cui stanno investendo aziende come Glovo, che servono principalmente a portare gli ordini dei ristoranti del centro in periferia. Nell'ultimo mese infatti è stata inaugurata una di queste dark kitchen, che consiste principalmente nel mettere a disposizione di ristoranti partner selezionati delle piattaforme dove cucinare delle cucine. Per il momento sono operative, da quello che sappiamo, solamente 2 postazioni, e con solo 2 postazioni in questa dark kitchen di Torino vengono preparati prodotti appunto con modalità molto simili a quelle del fast food, quindi si anche spersonalizza, come dire, un po' l'identità del prodotto a cui molti clienti tengono. Su queste due piattaforme lavorano 14 marchi e Glovo, appunto chiacchierando con un po' di persone, leggendo alcune indiscrezioni, pare che abbia un progetto ben 14 postazioni in questo, come dire, centro di preparazione del cibo. Questo comporta un notevole incremento delle distanze, perché comunque buona parte dei rider vive nei quartieri più poveri della città, cioè buona parte dei rider vive principalmente in barriera, almeno da quello che riportano alcuni dei dati elaborati sulla base della nostra esperienza in questi anni. Quindi aumentano le distanze e soprattutto aumentano i tempi d'attesa, perché ovviamente essendo spalmate su solo due postazioni in cucina, ben 14 marchi nelle fasce appunto ad alta domanda, che sono quelle di pranzo e cena, si rischia di avere una saturazione di questi hub. Ovviamente saturazione ricade tutta sulle spalle dei rider, perché appunto oltre a utilizzare dei contratti falsi autonomi, chiamiamoli così, sia Glovo che Deliveroo che Uber pagano a cottimo, quindi decidendo loro quanto retribuire per una singola consegna e soprattutto scaricando i tempi d'attesa, tutti i costi dei mezzi necessari per lavorare, quindi il telefono e la bicicletta su rider o anche lo scooter. Un'altra cosa interessante che appunto ci ha coinvolti e coinvolte il 30 di aprile, perché appunto quest'anno abbiamo voluto inaugurare il 1° maggio con un giorno di anticipo, sono i Glovo Market. Nell'ultimo anno e mezzo, quindi nel bel mezzo della pandemia, a Torino sono arrivati i primi supermercati online, non solo di Glovo ma anche di altre piattaforme come Gorillas e il Getir, che gestiscono dei veri e propri servizi di spesa last minute. Il problema, oltre appunto alle distanze, perché appunto sono dislocati in due parti della città completamente opposte, una all'inizio di Torino Nord e un'altra all'inizio di Mirafiori, il problema è il carico eccessivo, perché ovviamente le aziende non ci dotano dei mezzi idonei per trasportare dei carichi superiori agli 8-9 kg, e sono molto frequenti le spese di birre, di acqua, che appunto devono essere trasportate con la bici o con lo scooter. Per questo appunto abbiamo deciso di bloccare per l'intera giornata il Glovo Market, perché da dicembre appunto avendo rilevato tramite le assemblee, i vari momenti di confronto anche online che abbiamo avuto con i colleghi su Torino, diverse problematiche, soprattutto account bloccati senza una motivazione che veniva motivata dall'azienda, abbiamo deciso di mettere in campo questa pratica, che consiste nel picchettare, fare un sit-in davanti al Glovo Market. Nei mesi possiamo dire che questa pratica ha avuto una risposta molto positiva anche da parte dei lavoratori e delle lavoratrici, che appunto sono addetti a preparare le spese, e ogni volta sono molto lieti e liete di vederci arrivare, perché questo appunto consiste, come è successo in via Cigna nella giornata di sabato, di abbassare la sala cinesca molto prima, invece che all'1, alle 11 di sera, e soprattutto gli consente di avere una giornata retribuita per rimanere a casa o per rimanere all'interno del lab. Abbiamo bloccato il Glovo Market di via Cigna per l'intera giornata, dall'apertura alle ore 10 fino a quando hanno abbassato la sala cinesca alle 11 di sera circa, e poi nella fascia di maggiore domanda, che è appunto quella serale, abbiamo bloccato anche quello a Torino Sud. È stata una giornata molto interessante, perché ci ha dato modo appunto di prenderci il tempo per parlare con un po' di colleghi, anche se ahimè i colleghi vengono fatti transitare per questi Glovo Market solamente per la prima ora, perché solitamente dopo un'ora che arriviamo con il presidio l'app viene staccata, e soprattutto ha dato la possibilità a noi di capire come avremmo immaginato meglio la nostra giornata di lotta per la mattina del 1° maggio e anche per la sera.
Questo che dice è molto interessante, lancia di nuovi spunti anche per la lotta, perché se appunto il delivery è nato come una piattaforma che riuniva i ristoranti o comunque certi punti, diciamo così, che non avevano il servizio di delivery, a cui la piattaforma offriva a basso costo il trasporto del cibo fino a domicilio a un eventuale cliente che lo ordinava da casa, diciamo che con questi anni di pandemia, ma non solo, si stanno strutturando delle realtà molto più complesse. Quindi tu hai parlato di hub, di market, che di fatto concentrano possibilmente anche tanti e tanti lavoratori in bicicletta davanti a questi punti nel futuro prossimo, mentre magari negli ultimi anni sono stati punti come Burger King o McDonald's a vedere tanti rider lì davanti ad aspettare gli ordini. Questi punti potrebbero moltiplicarsi e potrebbero moltiplicarsi anche le persone lì davanti, e quindi è più facile anche incontrarsi o nel caso fare un blocco. Diciamo che la fabbrica logistica sta arrivando ad essere così, così sofisticata, ma la questione del fatto che il capitalismo tende anche a monopolizzarsi e quindi a creare grossi centri di grandi proprietà come Glovo, e quindi investire anche in una certa maniera sul territorio. Ciò significa che si creano dei punti fisici che non sono più ristorantini, ma che sono veri e propri punti di questo ingranaggio che si fa sempre più sofisticato con il crescere dell'e-commerce, e quindi è possibile organizzare delle lotte per bloccarli, e nel futuro prossimo magari sarà una delle strade del futuro. Leggevo da poco che negli Stati Uniti, ma anche a Londra, si sta praticamente cercando, già quello che un po' dicevi tu, si sta cercando un po' di accorciare sempre di più la forbice tra la logistica classica e la figura del rider. Quindi di non far fare per esempio le consegne di piattaforme come Amazon a dei corrieri che arrivano con il furgone, ma ad avere sempre più rider all'interno delle città che siano in grado di portare le merci in un tempo che non superi la mezz'ora. Quindi stiamo parlando non più del tanto odiato Amazon Prime, che già è una cosa delirante, ma stiamo parlando di certe piattaforme che stanno cercando di fare competizione addirittura ad Amazon, mettendo in campo una logistica della consegna che passa su ruote e che prevede una mezz'ora di consegna non del cibo ma anche di tutta una serie di altre merci. Quindi quando parliamo appunto di chi lavora come rider, stiamo parlando di una figura che è abbastanza importante nella distribuzione odierna delle merci e che probabilmente nei prossimi anni lo diventerà sempre di più, se le cose andranno in maniera, diciamo così, lineare, cosa che non possiamo prevedere perché abbiamo una guerra in nuce, abbiamo una guerra davanti. Però diciamo che questa figura qua diventerà sempre più importante all'interno del panorama della logistica, ed è per questo che è interessante sentire dalla tua voce che ci sono già sul piatto dei tentativi di lotta per di fatto porsi a questi hub, a questi market che stanno spuntando anche in città come Torino. È la cosa ancora più importante è che c'è una solidarietà, che c'è un'astuzia all'interno di chi decide di bloccare l'ingranaggio, per cui chi poi lavora all'interno degli hub o dei market può rimanersene a casa o all'interno del centro con una giornata pagata, cosa che magari con il ristorante era un po' più difficile. Che dici? C'è quindi un po' di speranza rispetto a lottare a trovare nuove strategie di lotta?
In realtà, se per appunto il modo in cui incidono i Glovo Market, quindi il peso e le distanze e le dark bright room cooking, cioè come le vogliamo chiamare, ma comunque quello di cui parlavo prima, incidono in modo negativo nel nostro lavoro per le distanze e per il peso, in realtà devo ammettere che abbiamo, diciamo, visto di buon grado l'apertura di questi hub, e soprattutto anche abbiamo visto di buon grado e stiamo provando a coltivare la possibilità di bloccare nel medesimo momento hub in differenti città. Quindi sì, per quanto incidano negativamente nella nostra routine lavorativa, effettivamente stiamo puntando molto sulla possibilità di bloccare questi punti logistici, che a Torino stanno diventando sempre di più, così come stanno diventando sempre di più le partnership con i vari supermercati, da Carrefour a Coop. quindi diventa interessante interfacciarsi con delle catene o comunque direttamente con il polo logistico dell'azienda contro cui lottiamo, invece che appunto andare a bloccare i piccoli ristoranti o i McDonald's, che comunque diciamo hanno, come dire, ormai un giro di ordini illimitato, visto che le aziende stanno puntando a differenziare il tipo di prodotti che appunto mettono a disposizione dei clienti. La cosa che sembra strana è che, appunto, per ritornare anche un po' a quello che dicevo prima rispetto all'approccio con noi sindacati e la voglia di portare il 1° maggio delle critiche a CGIL, è che ancora dopo anni, ad esempio io faccio il rider dal 2016, ancora sentir parlare da parte dei vari delegati che si occupano di logistica di un settore nuovo è letteralmente ridicolo e appunto denota la totale incompetenza delle persone che si arrogano il diritto di rappresentare lavoratori e lavoratrici e che sfruttano il 1° maggio come appunto una giornata simbolica dove raccontare per lo più stronzate senza appunto avere dei risvolti concreti per migliorare la qualità del lavoro e di vita di lavoratori e lavoratrici. Quindi prossimamente speriamo di continuare a mettere in campo queste forme di blocco e di estenderle anche in città come ad esempio Milano o Bologna, soprattutto Milano, in cui gli hub sono molti di più rispetto a quelli presenti a Torino e soprattutto dove la digitalizzazione dei clienti, anche le partnership con i grandi marchi sono di più, perché appunto è una città diciamo sperimentale dove solitamente vengono testate tutte le nuove idee. Ad esempio la Bright Kitchen o Dark Kitchen a Milano è arrivata nel 2020, mentre qui a Torino è arrivata solamente qualche mese fa. Quindi è molto interessante, siamo pieni e piene di spunti interessanti.
Sì, cosa volevo aggiungere? A proposito degli hub e quindi la questione che ci sono queste nuove collaborazioni tra le piattaforme e nuovi centri, mi è venuto anche in mente che naturalmente questo quello che dicevamo prima, facevi bene a ricordarlo per non a scanso di equivoci, e che naturalmente non significa che siccome le possibilità di lotta si raddoppino non ci sia il contrappasso che peggiorino le condizioni lavorative, perché come giustamente dicevi all'inizio si raddoppiano le distanze, magari sono più le pretese, insomma stiamo parlando sempre di un lavoro che è legato alla sopravvivenza materiale in cui è importante lottare, ma insomma la questione che peggiorano le condizioni lavorative è parte della lotta e non è nell'interesse sicuramente del lavoratore. E mi è venuto in mente, volevo farti questa domanda, perché qualche settimana fa sono passata davanti al Burger King di Corso Novara e fuori da questo Burger King c'erano le indicazioni per i rider. Se gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Blackout dovesse capitare di passare attraverso il corso che divide Aurora da Barriera di Milano, consiglio di buttare un occhio alla vetrina appunto di Burger King, perché ci sono appunto queste famose indicazioni che parlano a chi consegna in bicicletta come se fossero dei propri dipendenti, consigliando di seguire, naturalmente seguendo, dando delle indicazioni riguardo al Covid, dicendo di seguire le indicazioni del coordinatore del ristorante, di non entrare fino a quando non si viene chiamati, di rispettare la distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia all'esterno che all'interno del ristorante, quando chiamati entrare e attendere presso l'area di consegna indicata, ritirare la busta solo dopo che il personale del ristorante si è allontanato, sanificare spesso le mani, evitare il contatto diretto con il personale del ristorante, insomma un vero e proprio vademecum, come se a parlare fosse il proprio datore di lavoro, cosa che non è appunto così. Volevo chiederti se oltre a Burger King ci sono state sia durante la pandemia sia negli ultimi mesi in cui la realtà, come dicevamo, si sta diventando più sofisticata con questi hub, dark kitchen eccetera eccetera, se stanno provando in maniera indiretta a darvi delle regole che voi non siete tenuti a seguire perché appunto non siete dipendenti per esempio di Burger King, se stanno provando insomma a dare delle norme che non gli compete dare.
Durante la pandemia il Burger King che stai citando è stato uno di quelli più affollati, dove appunto si concentravano anche talvolta 50 o 60 rider in attesa degli ordini. quindi è stato anche oggetto di contestazioni durante gli scioperi o appunto nel momento in cui si rimaneva lì in attesa e si decideva tutti insieme di rifiutare gli ordini. È vero che sì, i Burger King danno delle disposizioni molto dettagliate su come comportarsi e tutto viene fatto giocando sul fatto che sul fatto della, appunto, dell'incombenza dei controlli da parte delle autorità. E quindi esiste questo, diciamo, disciplinamento, appunto queste norme da rispettare, tanto da parte delle aziende partner che non sarebbero deputate appunto a queste forme di controllo, ma che appunto scaricano la responsabilità o la necessità di questi vademecum sulla necessità di tutelarsi dalle multe dell'autorità, e soprattutto esiste anche da parte delle stesse applicazioni. Ad esempio l'utilizzo della mascherina durante il turno viene disciplinato dall'applicazione Uber imponendo un appunto selfie della faccia mentre si indossa la mascherina. Senza questo passaggio è impossibile accedere al turno. E quindi esiste questa forma di disciplinamento ed è proprio su questi, come dire, chiamarli cavilli, perché poi sono delle evidenze lampanti, e comunque è proprio su appunto questi punti che i ricorsi che sono stati portati avanti nei tribunali contro le varie aziende di food delivery hanno puntato per far riconoscere il rapporto di lavoro subordinato.
Ma c'è continua vai.
Un disciplinamento che utilizza e inserisce all'interno dell'app questi strumenti che, come ad esempio il controllo della velocità oppure il feedback da parte del cliente o del ristorante partner, che limitano la possibilità di lavorare e quindi impongono delle regole molto pregnanti, ma che poi alla fine non danno la possibilità di accedere a tutte le tutele del lavoro subordinato. Quindi questa autonomia che è completamente snaturata di ogni forma di autonomia e che utilizza GPS, riconoscimento facciale, che sono tutti degli strumenti che sempre in modo subdolo negli ultimi anni sono stati inseriti all'interno delle app. Ad esempio il riconoscimento facciale, che viene utilizzato sia per l'utilizzo, poter utilizzare l'app, sia per imporre l'utilizzo della mascherina, è stato introdotto come strumento di tutela contro il caporalato e quindi per garantire che l'utilizzatore dell'app, quindi il dipendente, sia effettivamente quello che ha sottoscritto il contratto. Quindi
ce ne sono, se ne inventano di ogni, soprattutto attraverso l'utilizzo della tecnologia, presentando magari come una risorsa del lavoratore, in realtà è per controllarla. Arrivano dei messaggi al 346-6673-263. Il primo ci dice: un commento a quello che stavi dicendo. Questi progetti di hub, market e kitchen hanno di sicuro dei risvolti negativi sul vostro lavoro, ma secondo me, dice chi ci scrive, rappresentano soprattutto un tentativo del grande capitale di fare l'assalto alla piccola borghesia commerciale, in questo caso quella dei ristoratori, come sta già facendo da tempo Amazon nei confronti di librai e negozi al dettaglio. È una sorta di contrappasso nei confronti di quei ristoratori che ci hanno guadagnato dal non dover pagare il dipendente e lo scooter. Questo era il primo commento, che è un po' è di fatto quello che stavamo dicendo prima, che il grande capitale sta cercando un po' di riconcentrare e quindi di riorganizzare anche la logistica delle consegne e probabilmente di prendere e di valorizzare anche la parte iniziale del processo, quindi non solamente sfruttare i rider e quella logistica, ma di tagliare anche i costi e di guadagnarci sulla ristorazione stessa, sulla produzione stessa di cibo nel punto primario, e quindi creando dei veri e propri supermercati e non accedendo più ai vari punti della città. E invece un secondo messaggio che ci è arrivato sempre al telefono di Blackout dice: sì, ma tutta questa fretta secondo me finirà per essere un cane che si morde la coda. Questo non è lavorare, ma è accumulo da parte delle grandi ditte. Per me è una gabbia di matti che comunque, finito il boom del consumo sfrenato, rimarrà ancora rimarranno ancora più problemi. Per me questo non è lavoro, ma sfruttamento totale degli operai. Ciao dalla valle che resiste. Beh, insomma, non so cosa ne pensi tu, direi che siamo d'accordo che è uno sfruttamento bello grosso, però possiamo dire una cosa, che all'interno del mondo del lavoro lo sfruttamento dei rider c'è tutta una serie di specificità, però io all'interno ora di quella che è la condizione lavorativa italiana non mi sembra che si sia messi così bene, cioè, perché l'ascoltatore dice è solamente sfruttamento, sì sicuramente è solamente sfruttamento, ma non solo dei rider, mi sembra che i lavoratori che non siano sfruttati, a meno che non siano tra coloro che comandano, ce ne sono veramente, veramente pochi in questo momento. Non so tu che cosa ne pensi.
Sono d'accordissimo, infatti spesso siamo stati accusati e accusate di essere monotematici, addirittura corporativi, però appunto riconosciamo che tantissime altre categorie, anche perché l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle, visto che spesso e volentieri con questo lavoro, non lavoro, appunto come dicevano, dalla valle non si riesce a campare, quindi bisogna trovarsene un altro che dia qualche garanzia in più, ci rendiamo conto che lo sfruttamento non sia una prerogativa dei delle rider, ma sia generalizzata, e boh, per essere un po' monotematico, lo riscontravamo ad esempio il 30 quando eravamo al Globo Market, in cui buona parte dei picker e delle picker, si chiamano così, quindi gli addetti all'assemblaggio della spesa, venivano pagati con sì contratti del commercio, ma con contratti interinali, e quindi con le trattenute delle varie agenzie interinali moltiplicando, e che anche loro stanno, diciamo, al passo con l'utilizzo della tecnologia. Infatti in molte applicazioni, tra cui Just Eat, o anche delle piccole applicazioni che si occupano di consegna di alcolici al domicilio, utilizzano, stanno iniziando a utilizzare sempre di più queste agenzie interinali online, dove i turni per diverse compagnie, per diversi lavori, vengono assegnati appunto tramite pubblicazioni settimanali di disponibilità, e quindi tramite offerte di lavoro che sono particolarmente precarie, e vanno dal settore della consegna, ma anche appunto al settore delle prestazioni, diciamo, intellettuali, e anche il lavoro di chi appunto sta all'interno dei magazzini. Quindi non è una nostra prerogativa lo sfruttamento, lo sappiamo, come abbiamo un po' sempre sostenuto, come ribadisco, ci tengo a ribadire, sembra che quello del food delivery, in tutte le sue sfumature, sia un po' un banco di prova in cui il grande capitale è particolarmente spregiudicato per appunto testare cosa poi può essere ampliato anche ad altre categorie di lavoratori e di lavoratrici che di certo non se la passano bene. Penso a tutte le persone che lavorano col contratto della servizio a 5 euro l'ora.
Certo, ricordiamo del resto che voi parlate anche all'interno di un discorso di lotta, parlate del vostro lavoro, di quello che cercate di fare per migliorare le vostre condizioni e per confliggere con questo apparato padronale e tecnologico, e insomma tutti gli altri lavoratori che fanno parte di altri settori dovrebbero prendere d'esempio se vogliono portare in auge un discorso contro il proprio sfruttamento specifico. Poi naturalmente la solidarietà va da sé. Ci arriva ancora un'altra domanda che dice come sta incidendo la diffusione della bici elettrica nel mondo del delivery, c'è qualcuno che la sceglie perché, e se c'è un dibattito a proposito. In effetti è capitato molto spesso non solamente di vedere ultimamente qualcuno in bicicletta, ma addirittura anche con il monopattino elettrico. Come mai viene fatta questa, cioè ne avete parlato, è capitato che qualcuno ponesse questo problema di non avere addirittura la bicicletta, o con qualcuno che si improvvisa la giornata rider per bisogno?
Sì, ci sono tutte queste esperienze, ci sono appunto rider che magari sono sprovvisti di bicicletta e approfittano del bike sharing cittadino, così ci sono molti rider che, dovendo sostenere dei turni di lavoro che spesso superano anche le 10 ore, perché c'è un limite alla connessione soprattutto su app come Deliveroo e Uber, per necessità, appunto per non distruggersi fisicamente, hanno optato per la bici elettrica. E inoltre la bici elettrica, ad esempio per l'app, il possesso della bici elettrica o dichiarare di avere una bici elettrica, è l'unico strumento per ricevere ordini con una delle piattaforme più grosse presenti sia a Torino che a Milano. In assenza della dichiarazione o del possesso della bici elettrica, abbiamo riscontrato che l'assegnazione degli ordini è molto, molto, molto più bassa. Quindi c'è anche una predilezione delle aziende per chi investe in strumenti di lavoro più, diciamo, idonei e prestanti.
È molto interessante anche perché poi il costo viene attutito dal lavoratore, a goderne naturalmente sono le piattaforme e le aziende, e invece il costo di 1500 euro di bicicletta elettrica deve essere fatto dal lavoratore. Però è molto interessante rispetto a quello che dicevamo prima dell'evoluzione appunto del delivery. Insomma, una chiacchierata molto interessante. Se vuoi aggiungere qualcosa, se no io ti saluto e ti rinvito alla prossima, insomma.
Sì, aggiungo solo una cosa rispetto a questo 1° maggio, 30 aprile e 1° maggio, ci abbiamo tenuto appunto a investire tempo ed energie nelle varie iniziative che sono state portate avanti, oltre che per riuscire a coinvolgere colleghi in questa lotta, confrontarci con loro e capire le più disparate necessità che ci sono al momento in città, anche perché nel mese di marzo abbiamo avuto modo di confrontarci anche con rider di altri paesi e volevamo aderire all'iniziativa di mobilitazione internazionale chiamata dal sindacato autonomo greco SDEOD, che ha coinvolto città come Berlino, Istanbul, appunto Atene, anche città come Parigi, e quindi ci tenevamo a portare avanti delle rivendicazioni chiare e a provare a essere i più conflittuali possibile, anche per dare un segno che questo problema non è un problema che si vive solo ed esclusivamente a Torino o in Italia, ma è un problema che sta coinvolgendo tutto il mondo, anche appunto paesi come il Pakistan, il Myanmar, la Cina soprattutto, con cui è molto difficile provare ad avere degli scambi, ma c'è in atto anche un tentativo di confronto e di coordinamento, e questo 1° maggio era una di queste occasioni. Quindi ci tenevamo sicuramente a ribadirlo, non è stata solamente una mobilitazione che ha coinvolto Torino, ma ha coinvolto tante città europee e ha dato la possibilità anche in altre città di dare vita a momenti di confronto con i colleghi. Penso a Genova, dove sono stati fatti dei volantinaggi, e fortunatamente in Italia nessun'altra città, almeno che io sappia, però ci stiamo lavorando.
Insomma, piccole scintille anche di internazionalismo, possiamo dirlo. Dietro, insomma, a quella contestazione in piazza c'è un universo di tentativi di lotta, ed è stato giusto spiegarlo alla luce delle ristrutturazioni del capitalismo e della logistica, e alla luce anche di chi continua a opporvisi. Ti saluto e ti auguro buona lotta. Alla prossima.
Un saluto a voi, buona puntata.
Ciao, ciao.